Giallo e nero di Daniele Biacchessi.
Il luogo più importante ed inquietante dove si svolgono le sedute di tortura è l'ESMA a Buenos Aires. Lì vengono risucchiate migliaia di persone che non torneranno mai più agli affetti delle loro famiglie.
L'ESMA è la scuola di meccanica della Marina. Si trova a Buenos Aires, sulla elegante Avenida Libertador, una delle strade più belle della capitale, lungo il Rio della Plata. Comandante della Marina Militare è Emilio Eduardo Massera. Antonio Vagnec, contrammiraglio, è il suo numero due. Negli anni della dittatura militare, all'ESMA opera il cosiddetto Gruppo de Tarea 332. Il capo del servizio logistico e operativo è Raúl Vildosa. Il suo braccio destro è Jorge Eduardo Acosta. Del gruppo fa parte Héctor Antonio Febres, prefetto navale. All'ESMA lavora Alfredo Ignacio Astiz, responsabile delle sezioni di tortura.
In una delle stanze sotterranee dell'ESMA un giorno arrivano Angela Maria Aireta, Giovanni e Susanna Pegoraro.
Angela Maria Aireta viene sequestrata il 5 agosto 1976 da un gruppo operativo che la conduce all'ESMA. Ma il comando intende invece uccidere il figlio della donna, il giovane Dante Gullo, leader della gioventù peronista. Giovanni Pegoraro, imprenditore edile di Mar della Plata, e sua figlia Susanna vengono fatti sparire il 18 giugno 1977 a Buenos Aires. Tutti cittadini italiani.
La verità sulla loro morte e di quella di altre 30.000 persone giungerà con anni di ritardo. La forza e la pazienza delle madri di Plaza de Mayo, il lavoro infaticabile di associazioni internazionali e la caparbia di alcuni avvocati italiani ed argentini.
Nove giugno 1999, la svolta. Viene riaperta l'inchiesta per gli omicidi di Angela Aireta Gullo, Giovanni e Susanna Pegoraro. Sei gli indagati: Emilio Eduardo Massera, Alfredo Astiz, Antonio Vagnec, Raúl Vildosa, Jorge Eduardo Acosta, Héctor Antonio Febres. Nel giugno 2001, su richiesta del PM Francesco Caporale, il capitano Alfredo Astiz viene arrestato dalla polizia argentina.
Questa indagine subisce un'improvvisa accelerazione al termine del processo davanti alla Corte d'Assise di Roma per la morte di altri 8 italo-argentini.
Vengono condannati all'ergastolo gli ex generali Guillermo Suárez Mazón e Santiago Omar Riveros e a 24 anni di carcere i sottufficiali Juan Carlo Gherardi, Omar Héctor Maldonado, José Luis Porchetto, Alejandro Puerta e Julio Roberto Rossin. La sentenza è confermata in appello e diventa definitiva nel 2004 dopo pronuncia della Cassazione.
Da alcuni mesi è in corso il processo per gli omicidi di Angela Aireta, Giovanni e Susanna Pegoraro. L'avvocato Marcello Gentili, legale di parte civile, spiega uno dei punti chiave stabiliti dai giudici italiani.
È stato dichiarato la natura di reati oggettivamente e soggettivamente politici dei reati contestati. Ha ribadito, come era avvenuto nell'altro processo, la Corte, che i reati violazione degli elementari principi di vita, di esistenza, di libertà dei cittadini italiani sono reati oggettivamente politici. Questo per l'adesione dell'Italia, tramite articolo 10 della Costituzione, alle convenzioni internazionali di garanzia della libertà degli individui.
L'avvocato Gentili ricorda il ruolo dell'ESMA nella sparizione di oppositori del regime dei generali golpisti.
Se c'è un carattere di questi reati, di questi processi, se c'è un diritto fondamentale di civiltà da difendere, è anche quello della non clandestinità. le torture, i sequestri, le sparizioni, le eliminazioni fisiche sono avvenute tutte in clandestinità. Non sto a ripetere la gravità oggettiva, l'impunità e l'intimidazione di queste modalità scelte dall'Argentina per non avere una ribellione dell'opinione pubblica come era avvenuto per i fatti di 3 anni prima del Cile. Se questo è un carattere fondamentale di sofferenza per cui la scomparsa è infinitamente più grave per i familiari della morte, ebbene l'ESMA, che è un centro clandestino nel centro di Buenos Aires per un carattere, l'ESMA che organizzava il parto di proprie detenute incinte, di detenuti che arrivavano da altri campi, dall'altra, per far partorire in stato di detenzione clandestina e sequestrare con falsificazione dell'anagrafe i neonati e quindi cancellare in un oblio disumano tutto, perfino la speranza dei nonni, perfino la speranza dei parenti di avere il corpo o il nipote, il corpo della figlia o il nipote, questo è l'ESMA. E infatti fra le parti civili c'è quella, oltre alla mamma di Dante Guso, che ha fatto di tutto per intercedere per il figlio carcerato illegittimamente e verosimilmente o probabilmente per questo è stata eliminata, c'è anche padre figlio Pegoraro, dove la figlia Pegoraro, Susanna Beatriz, è appunto donna incinta che ha partorito in carcere e il figlio, la figlia poi ha una...
Per quali altri casi simili valgono questi processi? Giancarlo Maniga, avvocato di parte civile.
Questi processi ottengono per il momento una giustizia che fino ad oggi è stata negata in Argentina. E allora questo può valere per l'Argentina, che fino a oggi non ha visto celebrare questi processi grazie a una serie di norme che li avevano inibiti fin sul nascere, ma questo può valere per altri paesi dell'America Latina, purtroppo toccati da vicende di questo tipo, come il Cile, come tanti altri paesi dove governi dispotici e illiberali hanno creato situazioni assolutamente antidemocratiche come queste, e può valere per tanti altri paesi dove sono successe cose di questo genere che dovrebbero essere portate a un giudizio obiettivo e sovranazionale, e quindi è un punto di partenza sicuramente, un punto di partenza e non d'arrivo per una giustizia che sulla base dei principi internazionali ormai diffusi e affermati dovrebbe intervenire ovunque ci siano queste lesioni macroscopiche di quelli che sono ormai comunemente definiti delitti contro l'umanità.
Ma le istituzioni italiane ed europee come hanno seguito in questi anni l'evoluzione delle inchieste sui desaparecidos italiani in Argentina? Il racconto di Cristina Carpinelli.
La via migliore per la riconciliazione di una società non la si trova esercitando uno spirito di vendetta, ma uno spirito di verità. Era il 14 marzo 2001. L'allora presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, stava per arrivare in Argentina. Sull'aereo si era portato un faldone di documenti, un dossier messo insieme dal suo staff. La storia dei desaparecidos italo-argentini, uccisi dopo torture atroci, era il centro di quei documenti. Ma il nucleo di quel dossier era capire quanto, come e cosa l'Italia e l'Unione Europea stessero facendo o avessero fatto rispetto a inchieste aperte e che riguardavano cittadini europei ai tempi del golpe residenti in Argentina. Il materiale che Ciampi legge e studia in aereo diventerà poi tema di discussione e il Presidente della Repubblica riferirà così a Romano Prodi, allora Presidente della Commissione Europea. L'impegno del Quirinale sarà alla fine quello di porre la questione nell'agenda del G8 di Genova, in vista del secondo vertice Europa-America Latina in programma l'anno successivo in Spagna. Dunque, di questo si parlerà, se ne parlerà a livello europeo e internazionale, e molte saranno le prese di posizione e i documenti firmati da singoli stati dell'Unione. A muovere tali azioni sono soprattutto certi sensi di colpa che arrivano dal passato. Quando parlano i sopravvissuti italo-argentini di quanto accadde in quegli anni, in molti si intesiscono sulla poltrona. Come si comportò, ad esempio, l'Italia con i nostri connazionali? Non era presente, dicono tutti senza esitazione. Ci fu solo l'eccezione di Enrico Calamai, il console italiano che da eroe si batté e che però venne lasciato solo e poi, nel 77, appena un anno dopo l'inizio della dittatura, spedito in Nepal. Non solo, l'ambasciata italiana a Buenos Aires chiuse le porte letteralmente in quegli anni e nessuno ebbe accesso e protezione. Per questo oggi gli immigrati italo-argentini che hanno sulle spalle quell'orribile storia chiedono risposte, e non solo formali, all'Italia e anche all'Europa.
La memoria dei desaparecidos italiani in Argentina non è stata cancellata. Rivive oggi nelle aule del Tribunale di Roma, davanti alla Corte d'Assise. Quei testimoni che sfilano davanti ai giudici rappresentano il ritorno della giustizia, anche se tardiva. Fanno cioè rivivere volti, sogni, speranze di persone inghiottite negli orrori dei sotterranei dell'ESMA e quelli di Garage Olimpo a Buenos Aires. È la memoria di Dante Gullo che in Argentina ha dedicato un'associazione a sua madre Angela.
Hemos costituito in Argentina la Fundación Ángela María Ayeta de Gullo.
Ecco, sì, in Argentina abbiamo creato una fondazione, Ángela María Ayeta de Gullo.
E per diffondere e promuovere la difesa dei diritti umani.
Per promuovere e tutelare la difesa dei diritti umani.
E per diffondere, difendere e sclarecere sobre lo che sono i diritti economici, sociali e culturali che todavía afectan a molti dei nostri popoli.
E anche per diffondere anche i diritti economici, sociali e culturali di quali violazioni soffrono i nostri popoli.
E è mia gana che in questi di vuelta la Fundación Ángela María Ayeta de Gullo también pueda constituirse en Italia.
En questo andare, questo ritornare, io vorrei che anche la Fundación Ángela María Ayeta si possa costituire anche in Italia.
Y sumar y mancomunar esfuerzos para que esto que significó la lucha de mucha gente no caiga en saco roto.
Così per non perché gli sforzi di tante persone non vadano a perdere.
Giallo e Nero, un programma di Daniele Biacchessi. Infoline dbiacchessi@radio24.it.